Ecco carissimi, e allora siamo qui in questa seconda domenica di Quaresima, e abbiamo un cambiamento di scenario totale dall'altra volta, dal deserto delle tentazioni all'estasi della trasfigurazione, dalla lotta al riposo. Allora, vediamo un po' il Vangelo. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo sia risorto dai morti. Parola del Signore. Allora, carissimi, il Vangelo della seconda domenica di Quaresima ci presenta come ogni anno questa stupenda scena della trasfigurazione. E sapete cosa ci rivela? Ci rivela, oltre alla natura divina di Gesù, anche la nostra realtà escatologica, perché insomma. Uno si potrebbe fare la domanda: ma cosa c'entra con noi la trasfigurazione? E c'entra sì, perché sarà il nostro futuro eterno. Anche noi saremo trasfigurati dalla gloria, anche noi saremo sul monte Tabor, sarà il paradiso, e vivremo dello splendore della gloria del Padre. E vivremo in questa luce, come la chiamano già gli ortodossi, la chiamano la festa della luce, la chiamano la Pasqua dell'estate, perché la festa propriamente della trasfigurazione è il 6 agosto. Oggi abbiamo il Vangelo della trasfigurazione, ma la seconda domenica di Quaresima ci presenta e ci propone sempre il Vangelo della trasfigurazione. Allora guardiamolo un po' in dettaglio. È un Vangelo straordinario, straordinario. Bisogna addentrarci, sì, bisogna, come dire, cercare di vedere il significato teologico, ma anche antropologico, il significato recondito di questo avvenimento della vita di Gesù. Prima di tutto è un avvenimento unico, unico nella vita di Gesù, perché si è sempre vista la sua umanità, lo si è sempre visto perfettamente uomo, stanco, assetato, e quindi la divinità rimaneva nascosta sotto l'umanità. In Gesù c'era anche la divinità, Dio e uomo, perfetto Dio, perfetto uomo. Ma nella vita di Gesù, nella vita terrestre di Gesù, si è vista più l'umanità. E pensare che questo è un miracolo. Il miracolo della trasfigurazione è un miracolo a rovescio, cioè è un miracolo che non si sia vista di più la divinità che l'umanità, perché vi porto un esempio, no? Il sole è potentissimo, Ora, se voi mettete all'interno del sole la fiamma di una candela, capirete se sussiste, ma neanche un po'. Ebbene, la condizione di Gesù era questa, che lui univa l'umanità alla divinità, ma la divinità è potentissima, eppure l'umanità riusciva a nascondere la divinità. E questo è un miracolo al contrario, è che l'umanità più debole riusciva a nascondere la divinità estremamente potente, perché la vera condizione di Gesù, figlio di Dio e splendore della gloria del Padre, sarebbe stata di essere sempre come l'hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor. È per miracolo che non lo era. Quindi, il vero miracolo non fu di vedere quello splendore, come l'hanno visto sul Tabor, ma non averlo mai visto prima e non vederlo più dopo, perché la sua umanità velava la sua divinità, eh? Come vi dicevo, è come se un lumino di candela potesse velare la luce del sole, e sarebbe veramente un miracolo a rovescio, eh? Ma nella trasfigurazione ha voluto lasciare intravedere, come attraverso spiragli di gloria luminosissimi, la gloria divina, eh? Ecco, il termine gloria deriva dall'ebraico kabod e significa il peso e la densità della realtà divina, non solo in se stessa, ma anche in noi. Infatti, anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria. Adesso siamo in un altro regime, non viviamo nel regime della gloria adesso, sarebbe tutta diversa la vita. Adesso in che regime viviamo? Adesso viviamo nel regime della grazia. Ma cos'è la grazia? La grazia non è altro che il germe della gloria. Noi siamo chiamati comunque ad avere addirittura anche un corpo glorioso. E quindi trasfigurati veramente, quella sarà veramente la trasfigurazione. Siamo chiamati a vivere questa condizione che vediamo in Gesù, eh? E qui vedremo che ci sono tre fatti straordinari in questo Vangelo della Trasfigurazione. Allora, prima di tutto apparvero, dopo che le sue vesti divennero candide come la luce, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Ora, Mosè ed Elia sono i personaggi più misteriosi dell'Antico Testamento. Mosè, andatevi a leggere la morte di Mosè, è molto commovente. Allora, Mosè, come gli antichi patriarchi, sapevano il momento in cui il Signore sarebbe venuto a prenderli. E Mosè, sapendo quando sarebbe successo, riunisce tutte le tribù di Israele, le benedice, e alla tribù di Aser dice addirittura che tu possa mantenere il vigore e la forza fino alla fine, e lui l'ha mantenuto. Lui aveva 120 anni ed è salito da solo il monte Nebo, non gli si era annebbiata la vista, aveva le gambe buone e quindi è commovente la scena, perché dopo aver benedetto le tribù di Israele, dice a tutti di rimanere lì, di non seguirlo, e lui comincia a salire il monte Nebo, e lo vedono salire, e poi a un certo punto non lo vedono più, è sparito. E non si sa assolutamente dove sia la tomba di Mosè. C'è un passivo teologico nella Bibbia. E fu sepolto, ma da chi? Da Dio stesso. Nessuno sa dove sia la tomba di Mosè. È passivo, non si dice da chi, ma è Dio stesso che, e non si sa assolutamente dove sia la tomba di Mosè. Per non parlare poi di Elia, perché Elia ancora più straordinario, non è neanche morto Elia, è scomparso su un carro di fuoco. Io dico scherzando, guardate ogni tanto in alto, se vedete passare il carro di fuoco, io se vedo passare il carro di fuoco di Elia, sapete cosa faccio? Faccio autostop. E quindi sono comparsi Mosè ed Elia che conversavano con lui. E a quel punto lì Pietro prese la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ma vi rendete conto? Videro Mosè ed Elia i personaggi più misteriosi dell'Antico Testamento. Poi sentirono addirittura la voce del Padre. Allora, prima Pietro farneticava. Bello stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, che non ne avevano proprio bisogno. Al massimo ne avrebbero avuto bisogno Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni di tende, ma loro forse avevano un sacco a pelo, non avevano bisogno. E stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltate. Notate bene la successione dei tempi, eh? Dopo che scomparvero Mosè ed Elia, una voce dalla nube disse: Questo è il figlio mio, l'eletto, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ecco chi è che bisogna ascoltare, è lui, il figlio. Mosè ed Elia erano dell'antica alleanza, l'ha detto dopo che erano scomparsi loro, è il figlio che bisogna ascoltare. E l'altra verità su cui soffermarsi è questa: cosa divennero splendenti in questa circostanza? Due cose in Gesù. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Allora il volto brillò, il volto è la divinità. Ma le vesti, allora le vesti ci riportano al giardino dell'Eden, al giardino dell'Eden. Allora, Adamo ed Eva, secondo una bellissima interpretazione dei primi santi padri, erano stati creati ai bordi della gloria. Il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste, cioè la visione beatifica. So che io la mia prima domanda teologica che ho fatto quando ero in Francia dicevo: ma se Adamo ed Eva non morivano, erano comunque sulla terra, il paradiso era comunque terrestre, come facevano ad andare in cielo? Ah, certo che sarebbe stata tutta un'altra condizione. Se avessero avuto la natura integra che avevano ricevuto da Dio, dopo aver vissuto per secoli o millenni, non so quanto tempo, nel giardino dell'Eden e cibarsi dei frutti, eccetera, a un certo punto avrebbero avuto l'intenso desiderio del cielo, perché comunque il paradiso terrestre era sulla terra, e avendo una natura integra, il desiderio sarebbe bastato a farli salire in cielo, perché la volontà comandava anche sul corpo. C'era la signoria perfetta, c'era la gerarchia perfetta, le facoltà superiori dirigevano le facoltà inferiori, quello che non succede assolutamente più adesso. Adesso siamo un giocattolo rotto. La volontà vuole, è un bel volere cose belle e sperimenta cose brutte. Chi vuole la malattia? Nessuno, eppure c'è. Chi vuole l'invecchiamento? Nessuno, eppure c'è. Chi vuole le guerre? Nessuno, eppure ci sono. Siamo in balia di... Non abbiamo più i comandi, non comandiamo più. Allora, se Oltretutto il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste, la visione beatifica, quindi se non avessero peccato sarebbero ritornati nel paradiso celeste senza ritornare in polvere, senza morire. Perché? Perché, l'abbiamo visto domenica scorsa, dopo il peccato si accorsero di essere nudi. Cosa significa accorgersi di essere nudi? Significa accorgersi di essere privati di un rivestimento che prima si aveva. E prima di che cosa erano vestiti? Erano ricoperti di un abito di gloria che li rivestiva di innocenza, di immunità da ogni male, di immortalità. Ed è per questo che non si accorgevano di essere nudi. Condizione privilegiatissima che sarebbe stata anche la nostra senza il peccato originale e di cui tutti in fondo all'anima sentiamo grande nostalgia. Io sono sicuro che anche l'uomo più depravato sente nostalgia dell'innocenza perduta. Il cuore puro, il cuore puro è la grazia più importante per vedere Dio. E non solo serbiamo grande nostalgia di quella condizione, ma sentiamo anche che abbiamo perso una chiave. Tutte le ricerche, come diceva il padre Molinier, tutte le ricerche che ci sono in campo medico erbolistico, come l'elisir di lunga vita, manifestano appunto che l'uomo ha perso la chiave dell'eterna giovinezza, dell'albero della vita ed è eternamente alla ricerca della chiave perduta dell'immortalità e dell'innocenza, cioè quella totale armonia con la natura e con se stesso. E se c'è una cosa di cui l'uomo soffre immensamente, ed è alla base di tutte le guerre, è proprio questa disarmonia che avverte soprattutto in se stesso. Infatti è dilaniato da forze contrastanti, quelle del bene, che vede con la ragione e con l'intelligenza, come vi dicevo l'altra volta, ma credete che un drogato non sappia che la droga gli fa male? Ma lo sa, sì, la sua ragione glielo dice. Ma la sua sensibilità non è più capace di obbedire ai dettami della ragione, non si comanda più. E quindi l'uomo è dilaniato da forze contrastanti, quelle del bene che vede con la ragione e con l'intelligenza, ma poi cade in quelle del male a causa della fragilità e della debolezza. Lo diceva già San Paolo, faccio il male che non voglio. E quindi all'inizio erano vestiti di gloria e beati. Ora siamo vestiti di guai e squinternati. Ma all'inizio Dio non ci aveva creati così inguaiati e così squinternati. È a causa della catastrofe iniziale del peccato originale che ora abbiamo una natura disintegrata e frammentata, non più unificata nell'unica ricerca del bene. C'è guerra in noi, come volete che non ci sia fuori di noi. Dobbiamo lottare con tutte le forze per ricostruire il nostro a immagine e somiglianza e distruggere la dissomiglianza che contribuiamo ad aumentare ogni volta che pecchiamo. E Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor furono così rapiti da quella luce che non volevano più scendere. Salirono al volo, ma che fatica scendere, eh? Io di solito dico, la fatica che si fa in montagna è salire, scendere si scende come niente. Invece la fatica che hanno dovuto fare Pietro, Giacomo e Giovanni è scendere. È abbandonare il Tabor, è abbandonare quella stupenda scena che avevano davanti, Gesù trasfigurato, e poi l'altra cosa straordinaria che successe alla trasfigurazione è che udirono la voce del Padre. Ma chissà come la udirono, il Padre ha parlato due volte al battesimo di Gesù, ha detto la stessa cosa, ecco il mio figlio, ascoltatelo, e alla trasfigurazione. E quindi vediamo, vi ho già detto tante volte, lo dobbiamo fare nostro questo Vangelo, perché quanti figli ha Dio? Non ditemi 8 miliardi. Ne ha uno, l'unigenito, ma in lui siamo tutti figli, siamo figli nel figlio. Quindi quello che ha detto all'unigenito in quel momento, questo è il mio figlio diletto, lo dice ora a ognuno di noi, a ognuno di voi, sentitevi figlio, figlia, prediletta. È questo che dice il Signore in questo Vangelo della Trasfigurazione. Siamo figli prediletti. Quindi guardiamo spesso a questo avvenimento della Trasfigurazione, perché la vita è dura, la vita ci presenta tante prove. E quindi vorrei darvi questo consiglio. Quando, ogni volta che la vita ti tira giù con le sue prove, fate memoria dei piccoli tabor, dei piccoli punti luce che avete avuto durante la vita. Ricordatevi i piccoli tabor che vi tireranno su, e non solo ricordarvi quelli che ci sono stati. Ma sapendo che dopo ogni prova il Signore ci darà un Tabor. La prova, come vi ho detto una volta, è come l'opera in 5 atti, che soprattutto le opere liriche, no? Allora il primo atto comincia con la tragedia, poi si va verso il miglioramento e poi alla fine c'è la vittoria. Quindi dire nella prova passerà, è di passaggio, è una nube di passaggio, come sono passate le altre, passerà anche questa. Come mi ha dato far memoria delle grazie ricevute nelle altre prove, come il Signore mi ha dato la grazia per superare quelle altre, supererò anche questa. Il maligno ti dirà: questa volta non te la cavi, questa è diversa dalle altre, questa non la supererai. E allora voi ditegli: no, grazie, via da me. Come il Signore mi ha aiutato le altre volte, mi aiuterà anche questa volta. Bisogna vincerle così le prove della vita. La tentazione alla voce del maligno bisogna rigettarla subito. Se viene un intruso in casa nostra, diciamo fuori di qua. Dobbiamo comandare noi in casa nostra. Quindi quando c'è qualche pensiero che no, via di qua, fuori. Questa è casa mia, scelgo io chi entra e chi esce. Fuori di qua, eh? Quindi chiediamo al Signore questa grazia di saper rimanere in un clima di trasfigurazione, di saper vedere le piccole luci, i piccoli tabor, che il Signore ci ha già dato e che ha ancora in serbo per noi. E allora trionferemo, e allora supereremo la prova, allora supereremo la difficoltà, perché il Signore ha fatto, per salvarci, più di così non poteva fare. Questi giorni mi ha dato un insegnamento, Signore. Quello lì, così come me l'ha dato, non l'avevo ancora visto. Perché io ho fatto una fatica enorme a accettare la croce di Gesù, cioè che lui dovesse soffrire così tanto, abbia dovuto soffrire così tanto per salvarci, quando ogni suo gesto era divino. Bastava che facesse un'implorazione al Padre: perdonali. E ho capito, mi si sono spalancate le meningi, ho capito perché ha dovuto soffrire così tanto, perché dopo il peccato originale, ogni nostro peccato, la natura umana è stata resa in brandelli, siamo in brandelli. Quando dico siamo frantumati, è la stessa cosa, siamo in brandelli. Ci voleva un un'umanità perfetta, quella di Gesù, che fosse resa in brandelli per salvare l'umanità. È così che Gesù ha accettato di lasciare il suo paradiso beato, era la seconda persona della Santissima Trinità, era il Figlio, e ha accettato di scendere in questa tragedia umana, ha accettato che la sua natura umana fosse fatta a brandelli per riparare i brandelli che aveva fatto l'uomo alla natura umana. Ma a questo punto possiamo dire che ha ricostruito il paradiso. Sapete il paradiso terrestre dove è ricostruito? Nelle piaghe di Gesù. Nascondiamoci nelle sue piaghe, perché lì c'è di nuovo il paradiso. E attraverso i brandelli della sua natura ferita noi possiamo rientrare nel paradiso terrestre. E infatti è così che ha riaperto i cieli, perché prima i cieli erano chiusi. Prima i cieli erano chiusi, quelli che morivano prima, anche San Giuseppe, anche San Giovanni Battista, sono mica andati in paradiso, hanno dovuto aspettare nello Sheol, nel seno di Abramo, che Gesù riaprisse i cieli. E Gesù, accettando di essere fatto a brandelli, attraverso quei brandelli noi possiamo rientrare nei cieli. Vedete, quindi, come dobbiamo ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto per noi, per tutto quello che ha subito. Cioè, è assolutamente gratuito, non era dovuto, perché lui poteva salvarci in altro modo, ma ha voluto riparare così, de condigno, come si dice, perché sennò era una riparazione, ma non riguardava questa umanità resa a brandelli. Bisognava che un'altra umanità perfetta fosse resa a brandelli per riparare questi brandelli della nostra umanità. Ecco, carissimi, allora abbiamo fiducia nel Signore che continua a riparare ogni nostro male, buttiamolo nel suo cuore, e abbiamo fiducia che continua a riparare. Dice nella rivelazione a Santa Faustina della Divina Misericordia: anche se l'uomo fosse un cadavere in putrefazione, non abbia timore di avvicinarsi a me, perché io godo nel distribuire la mia misericordia, e più vi attingete, più essa aumenta. Io voglio esercitarla il più possibile, e dandomi le vostre miserie mi date la possibilità di esercitare la mia misericordia. E voglio concludere leggendovi una benedizione bellissima, che benedizione della Divina Volontà, sono negli scritti di Luisa Piccarreta. E allora, ognuno metta il suo nome davanti. Io metto il nome Vilma. Vilma, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua madre santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione della beata sempre Vergine Maria, madre e regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice sigillo delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nella volontà divina. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanata da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui, Benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, le medicine, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù benedico il tuo cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, le braccia, le gambe, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa. Vilma, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh, bellissima benedizione. Ecco, adesso vi lascio la vitamina spirituale. Riassumo quello che vi ho detto prima. Ogni volta che la vita ti tira giù, chiedi un piccolo Tabor per tirarti su. E come dicevano i padri, chi vive nell'equilibrio della gloria, come i santi, vede l'invisibile e comprende l'incomprensibile. Ecco carissimi, allora buona domenica, seconda domenica di Quaresima col Vangelo della Trasfigurazione. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553-847 e buona domenica sul Tabor. Ciao a tutti da Vilma.